Buonasera a tutti, sono Daniela Spagnamusso e oggi è domenica 23 ottobre, sono alle 18. Inizio la mia programmazione leggendovi un'insegna trovata nei giardini che sono di fronte, intitolata Largo Vittorio Puntoni. Le incursioni aeree americane alla fine del 1944. Nel tentativo di distruggere la linea ferroviaria e l'azienda del gas, colpirono anche alcuni antichi edifici caratteristici della vecchia Bologna, non ricostruiti in seguito per assegnare una prospettiva più ampia al vicino edificio dell'Accademia di Belle Arti. Questo piccolo giardino, compreso fra i muri degli stabili adiacenti e la cancellata, vuole ricordare la posizione originaria degli edifici. La cancellata oggi, eretta sul muretto di contenimento, segue proprio la definizione nord delle vecchie costruzioni abbattute. L'area, pavimentata con cordoli di granito, circoscrive lo slargo intitolato a Vittorio Puntoni. Il grecista dell'Università di Bologna, che nei primi anni del secolo fu il promotore principale della costruzione del grandioso complesso edilizio universitario, compreso tra i viali di circonvallazione via Zamboni. Bologna, giugno 2002. La targa sopra il parco, Comune di Bologna, Parchi e Giardini della città. La gestione di questo parco prevede 1. Lo sviluppo dei prati deve essere contenuto al di sotto dei 15 cm di altezza. 2. Periodicamente e costantemente garantita la pulizia dell'intera area e lo svuotamento del contenitore portarifiuti. 3. Le panchine, i giochi e le attrezzature sempre efficienti. 4. Costantemente garantita la sicurezza statica delle alberature e la tutela di queste da ogni affezione. 5. Le lampade dell'illuminazione pubblica sempre efficienti. 6. I percorsi pedonali sempre ben agibili. I parchi e i giardini sono affidati alla collaborazione dei frequentatori, che per ogni segnalazione possono fare riferimento al numero telefonico 051 20 30 40. Contribuendo a quel miglioramento di qualità che è obiettivo primario del Comune. Questo è il mio primo annuncio, perché questo giardino è chiuso. E non ci sono giochi. La seconda scritta che vi voglio leggere è nel palazzo di fronte, dove c'è una meridiana. C'è scritto che i cittadini possano sempre contare ore serene. Nessuna novità sotto il sole. 1935, la scritta è in latino. E l'epigrafe alle mie spalle, sul muro della Pinacoteca, in questa casa delle arti, dove perpetui durano gli ammaestramenti di Ludovico Annibale ed Agostino Carracci, qui dove è il tempio delle opere loro immortali, un comitato di cittadini e gli artisti della società Arte e Vita nel novembre dell'anno 1907 posero.
Thank you.
musicale di Paolo Ferrario. Vi ricordo anche il suo sito, che è www.paoloferrario.com, che rumore, musica e colonne sonore cinematografiche. E ci siamo conosciuti pochi giorni fa, perché stiamo svolgendo un lavoro a Villa Smeraldi al Museo della Civiltà Contadina con Emilio Fantin. E parlando appunto della nostra programmazione radio, avendo capito che lui era specializzato nel lavorare con i suoni e con l'audio, l'ho invitato per presentare il suo lavoro. E quindi, Paolo, ci vuoi presentare un po' il tuo lavoro?
Sì, allora, il lavoro che faccio io nell'ambito artistico è cominciato col appoggiando tecnicamente il lavoro di altri artisti, per poi diventare a mia volta autore. E ho cominciato facendo musica per videogiochi e musiche di vario genere, per poi aprirmi a 360 gradi.
In che anni la musica per videogiochi?
E quando c'era stato il boom negli anni, fine anni 80, 90. E poi appunto mi sono avvicinato al mondo dell'arte e ho collaborato con diverse figure. Una era appunto Emilio Fantin, col quale a Bergamo abbiamo fatto la Gaia Scienza, un allestimento in un museo archeologico particolare.
Sì, questo progetto quando l'ho visto in occasione appunto del workshop a Villa Smeraldi mi era piaciuto molto. Ce ne vuoi parlare un po'?
Sì, questa la cosa che avevamo fatto era un po' stata quella di giocare sullo spaesamento che il visitatore ha entrando in un museo, non con l'intento di prendere in giro nulla, ma giocando su questa cosa e sull'ambiguità che può avere il trovarsi di fronte a cose che il museo propone, ma ricontestualizzate, cioè che nel museo non c'erano prima e che abbiamo messo noi in modo assolutamente arbitrario e poco pertinente a quello che era l'archeologia,
il contesto, diciamo.
Sì, contesto. E ha funzionato molto bene.
Sì, è un bellissimo lavoro. E, per Bologna ci vuoi raccontare una storia? Ci potrebbe essere questo progetto?
Sì, anni fa con l'amico Luca Bettini, scomparso nel 2001, avevamo fatto questo lavoro, cioè lui scriveva aforismi e cose particolari, pensieri, macinava libri e li restituiva in forma di libretti.
Sì. E quindi avete
personali,
lavorato in collaborazione?
Io l'ho costretto praticamente, facendo la regia e la produzione del lavoro, a leggere questi testi, questi aforismi. Lui era toscano, aveva una bella voce, una bella pronuncia, era faticoso farlo parlare perché era riservato e timido, però diciamo che poi il mio lavoro è consistito nel prendere la sua voce registrata e strecciarla, modificarla, editarla e improvvisarci con un lavoro di studio. Sembra una contraddizione i termini, perché l'improvvisazione in studio è strana, no? Con le nuove tecnologie dove tutto si taglia, si incolla. Però io non salvavo neanche il lavoro che facevo, in modo da privilegiare il lavoro, l'immediatezza.
Certo.
Per cui sono rimaste solo le registrazioni finali, ma le varie fasi o veniva subito o si cambiava pezzo, si procedeva.
E puoi farci ascoltare qualche...
Sì,
è molto interessante questo. Che Angolo B è Bologna al contrario. Vero?
Sì, infatti è una cosa che anch'io ho notato quando Luca me l'aveva detto. Bologna allo specchio.
Qual è il titolo di questo?
Bolle di sapone.
Ah, ecco, ascoltiamo allora Bolle di sapone.
Bolle di sapone per non lavarsene le mani. Questo era l'enigma e il mio consiglio. Preso come suggerimento, diventò presto il mio segreto più esterno, nonché un ottimo nascondiglio. Così uscivo ed entravo dalle porte e dalle maniglie, senza emettere un bisbiglio sbadiglio, tra le parentesi familiari in subbuglio. Solo le pareti dei muri dividevano la realtà dal mio risveglio, e fu questo che determinò la distanza tra me e il mondo esterno. C'è qualcuno che possa sinceramente dirmi cosa sarebbe stato meglio?
Ecco, e adesso ascoltiamo un altro...
Un altro brano. Questo è Bianco e Nero. Ecco, questi brani noi li abbiamo chiamati, io li ho chiamati testi sonori.
Sì, ecco,
sono
testi
fatti
sonori.
Con qualità molto bassa, erano i tempi dell'Atari, mm-hmm. Metà anni 90, e con registratore a bobine, insomma, ancora si salvava ancora su dischetti, eccetera. Poi dopo li ho sistemati e ripuliti. E ultimamente, perché vorrei utilizzarli per un progetto che dopo vi dico.
Bene.
Vediamo di metterci d'accordo. Tu dici bianco, io nero.
Che grigia verità.
E abbiamo appena ascoltato il testo sonoro Bianco e Nero. E ora...
Dischiosa eco.
Astruse flotte paracentali di tonso flesso, coagula schiose al netrio richiamo del sol tuo eco.
Hai realizzato progetti di uso creativo della tecnologia nelle scuole, tipo Suona Storia. E, ce ne vuoi parlare un po'?
In pratica avevo ideato questo progetto che consiste in una sorta di film senza immagini, un po' come erano i radioromanzi, gli sceneggiati radiofonici anni fa.
Bello.
E, in pratica qui i bambini rivestivano tutti i ruoli, dal segretario di edizione al fonico, eccetera, e con il bravo maestro che appunto li conduceva, Patrizio Vignola, avevano preparato la sceneggiatura all'italiana, scegliendo poi i rumori da aggiungere, eccetera, per rappresentare il tutto il più possibile coi suoni, senza dover cadere nella narrazione. Nella
certo. Cena,
ecco. E abbiamo fatto due edizioni e erano una cosa particolare, cioè ben riuscita.
Bene. Parlando invece del progetto Audiorama, collegato all'Orto Botanico di Bergamo.
Ecco, in pratica da questi testi sonori che avete appena sentito, Angolo B, che sono una trentina nel loro complesso, e dall'idea nata con Suona Storia, ho elaborato un progetto audiorama. Finora sono riuscito a realizzarlo grazie alla sensibilità del direttore dottor Rinaldi dell'Orto Botanico di Bergamo.
Bene.
Che in pratica ha accettato l'idea di montare un nuovo tipo di altoparlanti per risonanza, che ho trovato attraverso Sonolab, questa ditta che fa ricerca, questa azienda che fa ricerca, e in pratica hanno la caratteristica di non essere invasivi e, dell'ambiente,
certo,
ma
sì,
di far ascoltare in modo ravvicinato e diffuso. E per cui è piaciuta l'idea di utilizzare l'orto botanico, che è un bel giardino in cima alle colline di Bergamo, nella zona di Città Alta, l'idea di utilizzare l'orto botanico in due possibili direzioni: da una parte come una normale galleria, però piacevole, fresca, eccetera, e dall'altra offrire anche, e qui torna un po' il rapporto con Suona Storia, offrire la possibilità di lavorare con quello che è l'ambiente.
Certo, che è sempre molto importante,
esatto,
no? La relazione con l'ambiente.
Sì, ma in questo caso entrerebbe anche nelle opere, nei lavori, perché si può appunto suggestionare l'ambiente con suoni particolari e forti, invitare i bambini in un mondo immaginario, eccetera, con la suggestione di queste piante, di questi angolini,
certo,
particolari.
E questo è un progetto però appunto che nasce in questa occasione legato alla città di Bergamo, ma che si può portare.
Beh, si può esportare, Audiorama è appunto una sorta di contenitore. E per questo scopo io sto cercando un editore sensibile,
ecco,
a questa
questo
idea.
Questo può essere il nostro annuncio in questo momento.
Ma sì, l'idea è appunto quella, siccome un ente pubblico in questo periodo, men che meno, può produrre lavori che vadano solo lì, installazioni, eccetera, che vadano solo nei propri spazi, l'idea è quella che con un editore si possano pubblicare dei piccoli prodotti, audiolibri o CD, presentarli in uno spazio del genere, che potrebbero essere diversi anche in varie parti d'Italia, con un po' di ottimismo,
certo,
e dedicato all'arte sonora, alla creatività sonora, e che poi questi prodotti possono essere proposti, commercializzati e presentati in spazi del genere.
Sì, è sicuramente un bellissimo progetto. Abbiamo ascoltato un altro brano musicale di Paolo Ferrario. Vi ricordo anche il suo sito, che è www.paoloferrario.com. E Paolo, vuoi parlarci un po' di questo brano.
Questo brano, che si chiama Lisergico Primo, appartiene al progetto Esprima Chimiste, che ho pubblicato con l'editore Borgatti, che spesso pubblica, è editore delle musiche da film. Sì. E con lui appunto l'idea era quella che queste musiche evocassero immagini, e vengono proposte un po' per proporre paesaggi, immagini che io ho nella testa.
Certo.
E che spero che trovino qualche...
Sicuramente. Vogliamo ascoltarne un altro?
Okay, questo è Wawa Techiero. Oh, Wawa.
Possiamo sentire, prima di salutarci con Paolo, che ringrazio già da adesso per essere stato qua con noi in Piazza Puntoni e per Radio Elia Media, ascoltiamo un altro lavoro.
Sì, questo è un estratto invece di un lavoro, un'installazione fatta col fotografo Virgilio Fidanza al Laba di Brescia. Era un'installazione divisa per stanze sul matrimonio e la coppia, che si chiama Frammenti, e il brano è Andata e ritorno.
Bene, grazie Paolo intanto.
Thank you.
tengo a ringraziare anche la mia precedente ospite, che è stata Lorella Calzolari, con la sua bellissima musica per pianoforte. L'ha presentata qui in Piazza Pontoni domenica 16 ottobre, quindi ancora grazie anche a Lorella. E, ricordo questo progetto, diciamo, è composto anche da annunci che ho inserito su due quotidiani, uno è il Corriere della Sera, l'altro è il City. Uno di questi annunci è già uscito, l'altro uscirà martedì, quindi questo progetto è ancora in corso. Quello che ho richiesto è stata se per Bologna le persone avevano una storia da raccontare, o comunque ho realizzato delle interviste qua proprio in zona dove siamo in questo momento, in Piazza Pontoni, cercando di chiedere alle persone intervistate quale fosse per loro un'esigenza nel contemporaneo per la città di Bologna e se avevano eventualmente degli aneddoti da raccontarci. Quindi ora partiamo con le due prime interviste realizzate qua in via Zamboni.
Anna, nel bar?
Università di via Zamboni.
Ecco, qui in fondo a via Zamboni.
Sì.
E Anna, hai una storia da raccontarci per Bologna, qualcosa che ti sta a cuore nel contemporaneo per la tua città?
Sì, allora la mia città in realtà è Napoli, perché io sono una ragazza napoletana che vive a Bologna da un anno circa.
Quindi sei da un anno a Bologna?
Sì, è poco che sono qui. E la mia esperienza qui non è come da studentessa come tanti altri ragazzi, ma da ragazza che va via dalla sua città per trovare lavoro, per un'esperienza
quindi
diversa.
Sei
da
venuta
quella
a lavorare a Bologna?
Sì.
E come sta andando?
Adesso bene, all'inizio ci sono state difficoltà che però passano, insomma, con un po' di forza, perché
certo,
non è facile, soprattutto perché la mia impressione di Bologna è stata positiva, perché io che vengo da una città non solo caotica, ma comunque che in sé per sé è una metropoli, perché Napoli forse è molto di più che una metropoli, ritrovarsi con una città che comunque è piccola, a misura d'uomo, anche il fatto che per me ad esempio Bologna non avesse la metro, cioè per me è stata all'inizio una cosa scioccante, il fatto di dovermi spostare a piedi così velocemente, infatti a livello urbanistico ho avuto delle sorprese, insomma, abituata a dovermi magari svegliare alle 5 del mattino per andare a lavorare a Napoli, qui in 5 minuti magari.
Certo, però forse questa misura d'uomo della città è anche il suo bello, no?
Sì,
che si riesce a girare
sì,
con calma.
La caratteristica di vivere comunque in un contesto sempre di centro storico, dove comunque anche i ritmi urbani sono molto più calmi, molto più insomma molto più tranquilli rispetto.
Certo, ti trovi bene comunque?
Sì, sì, adesso sì. E qui ho trovato lavoro, mi trovo bene con i miei datori di lavoro, che sono persone.
Ecco, qui abbiamo Marco, che è il titolare
sì,
di questo.
Il mio titolare.
Ecco. Tu Marco di dove sei?
Dove sono? Di Cina.
Cinese?
Cinese, sì.
Quale città?
Si chiama Zhejiang, famoso, molto famoso.
Bene.
Perché maggior parte vengono da quella zona.
Ecco. E da quanti anni sei in Italia?
Da 97, sono 14 anni.
14 anni?
Sì.
Vabbè, quindi sei anche un po' italiano sicuramente.
Sì, a Bologna da 11 anni.
E prima dove eri? In quale città?
Prima sì, la Reggio Emilia, Milano.
Ah, ecco. E ti trovi, cosa pensi di Bologna?
Bologna è una bella città.
Bella città, eh?
Tranquilla, sì.
Dove abiti? Qua vicino?
Sì,
dove
sì,
abiti? Ecco, quindi abiti vicino a dove lavori, proprio in quelle Zamboni. E che impressione hai della frequentazione di questo luogo? Sono molti studenti, giusto?
Sì, molti studenti.
E c'è qualcosa della città di Bologna?
Sono ho incontrato anche persone molto gentili, molto carine, quindi insomma vorrei che si supportasse il sistema universitario bolognese, che è fatto in gran parte di ragazzi del sud, del nord, che non sono di Bologna, che vengono da fuori, che stanno qui, che studiano, che fanno un po' casino, che magari sporcano un po' in giro, ma che sono l'anima portante di questa città. Quindi vorrei che ci fosse un'alleanza del cittadino bolognese nei confronti, insomma, di chi raggiunge questa città. Insomma, questa è la piccola ramanzina, e poi non ho niente da dire, perché se ci sto vuol dire che ci sto bene, quindi per esempio...
Bene, allora ti ringrazio intanto. Prego.
Negozi che non offrivano solo un servizio che potesse essere o il cappuccino alla pasta o la fotocopia, cioè c'era una drogheria, c'era una salumeria, c'era un frutta e verdura, c'era tante cose che potevano permettere ad un certo momento, come poi un po' tutto il centro storico, perché uno dei limiti del centro storico secondo me è stato anche l'impoverimento commerciale che c'è stato, cioè adesso non ci sono attività, ci sono tutte attività che si pongono a fare probabilmente pseudo, aprono con una certa categoria merceologica e poi alla fine diventano tutti dei posti che vendono cose che sono quasi inerenti al bar, perché...
Anche molte attività commerciali comunque sono state un po' risucchiate dai centri commerciali, no?
Sì, è vero, questo è vero, però secondo me più dal centro commerciale che ci potrebbe essere il centro storico. Solo che probabilmente ci vorrebbe la forza politica di fare una pedonalizzazione come va fatta, e probabilmente forse non c'è mai stata. E quindi di conseguenza è quello. Perché penso che è più bello che poter camminare in centro, in mezzo dei monumenti, senza rischiare di essere investiti e poter guardare i negozi, non c'è niente, non c'è centro commerciale che tenga.
Sicuramente. Ho già raccolto altre voci di persone che mi hanno parlato di questo desiderio di pedonalizzazione del centro, quindi si vede che è un desiderio un po' diffuso.
Sì, perché probabilmente poi alla fine c'è sempre questo collegare al fatto il centro storico pedonalizzato uguale degrado, non è sempre così, perché il degrado e l'ordine pubblico sono una cosa, la pedonalizzazione è un altro. Sicuramente se lei in una via la pedonalizza, poi non passa mai nessuno a controllare, è naturale che si possano creare dei problemi legati all'ordine pubblico, perché il controllo viene fatto sì dai cittadini prima, dalle forze dell'ordine dopo che sono state segnalate le cose dai cittadini, e poi dopo poi viene massimo. Questo è, perché non è per forza di cose che la città pedonalizzata secondo me assume un aspetto più pericoloso per il cittadino, assume un aspetto diverso, ma forse non c'è la volontà di penalizzare la città, perché come diceva lei probabilmente forse qua c'è l'interesse che la gente vada nei centri commerciali.
Questi centri commerciali che sì, io non li amo per niente, quindi.
D'accordo, comunque alla fine di tutto c'è da dire che prima di tutto, buongiorno, c'è una questione, venga, cambiamo lì. C'è una questione che è legata al fatto che probabilmente già il fatto di poter arrivare a comprare una cosa senza dover pagare un pedaggio è importante, quindi se lei deve andare a comprare qualcosa parcheggia nel centro commerciale, se lo compra, se deve comprare qualcosa in centro deve pagare, poi andare a spendere ancora, cioè il problema è questo. Allora alla fine diventa penalizzante,
un momento di crisi come questa
diventa penalizzante per quello, però dall'altro lato secondo me c'è il fatto che in altre città che non sono tante lontane probabilmente cosa fanno? Tre giorni alla settimana danno la possibilità ai cittadini nel pomeriggio di poter accedere al centro senza pagare pedaggio.
Forse questa potrebbe essere un'idea per Bologna, no?
Sì, non mi sembra niente, anche l'Accademia secondo me è una forza inespressa della città di Bologna, perché l'Accademia di Belle Arti potrebbe sicuramente essere utilizzata con un discorso di concertazione con le strutture pubbliche che adesso sicuramente non avendo fondi hanno delle difficoltà, però probabilmente anche nei momenti che c'erano fondi la cosa non veniva sicuramente, non ha mai, secondo me non è mai interessata a pochi, non dico a nessuno perché sarebbe limitativo, ma a pochi. L'Accademia avrebbe potuto creare delle strutture che avrebbero potuto sicuramente portare interesse alla città, perché in qualche città qua vicina, cioè ad un certo momento, solo per un discorso di strutturazione, portando gruppi che fanno questo festival di artisti di strada, fanno dei milioni di persone in una settimana, penso che una città dove tu hai degli artisti che stanno qua tutto l'anno potresti strutturare delle cose che potrebbero portare sicuramente qua persone, potrebbero diventare cose che potrebbero rimanere nella storia della città. Non legate solo all'evento, legate anche a un discorso di struttura fotografica, di struttura anche.
Bene, ringrazio ancora tantissimo le voci che hanno partecipato alle interviste per Hai una storia da raccontare per Bologna. E ricordo ancora l'indirizzo mail colonnasonora.dsm@gmail.com e il prossimo annuncio uscirà sul sito martedì. Il progetto quindi è ancora in corso. E vi ricordo anche quello che è il mio personale annuncio per questo luogo, ovvero la riapertura del giardino qui in Piazza Puntoni, dove appunto ho iniziato la trasmissione leggendo l'insegna che vi è all'interno su largo Vittorio Puntoni. E vi ricordo il numero di telefono per chiedere la riapertura, che è 051 20 30 40. Facendo riferimento a quello che è il miglioramento della qualità per il luogo, che è obiettivo primario del Comune di Bologna. Vi ringrazio e vi ricordo il nostro prossimo appuntamento, che sarà il 26 mercoledì, sarò insieme a Katia Baraldi, intervisteremo insieme Emilio Fantina, Annalisa Cattani, le nostre due curatrici Giulia Draganovic e Claudia Lofeloz. E vi ringrazio tantissimo, a presto.
Elia Media, molti media c'hanno.
Dal 15 di ottobre, dalle 16 alle 20, in Piazza Puntoni. www.aeliamedia.org.
Bologna è una storia da raccontare, perché abbiamo
Giulio Campana
e Diego Segatto.
Ecco, che hanno portato, ci portano il loro racconto.
Buonasera a tutti e grazie per questo invito volante. L'esperienza di cui potremmo raccontare è la fondazione di un'associazione, una realtà che si chiama Rehabitat, che è il tentativo di portare una modalità di progettazione, cioè si parla di riqualificazione urbana, però credo che la caratteristica, diciamo, fresca di questo gruppo sia la multidisciplinarietà, cioè riconoscersi attorno a un obiettivo comune, però portando competenze diverse, esperienze diverse, con l'intento di metterla a sistema per lavorare su degli aspetti di la città, intendiamo sia, come dire, centro, periferie, campagna, non c'è una questione gerarchica di rilevanza. La rilevanza è riconoscere quali sono i luoghi rappresentativi della città che vivono un momento di crisi e hanno bisogno di un'attenzione e anche di proposte di intervento. E credo che ogni realtà urbana sia complessa e che quindi vada affrontata da più punti di vista differenti, e da questo, diciamo, il tipo di qualità che vorremmo portare.
Bene, ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento. E tu vuoi aggiungere?
Sì, due parole sul quello che è stato la prima sfida di questo gruppo di lavoro che è diventato un'associazione, il mercato delle erbe di Bologna. Il mercato delle erbe.
Fantastico il mercato delle erbe, mi piace moltissimo.
E infatti,
in realtà rientra anche un po' nel mio progetto che sto realizzando per Radio e la Media.
Così ci scopriamo a vicenda, sì, in diretta su quello che sta succedendo. Mercato delle erbe quest'anno festeggia i 100 anni, è una struttura complessa dal punto di vista organizzativo, sicuramente vecchia, fa fatica a mantenere il passo con l'andamento del mercato dei prodotti ortofrutticoli, perché ancora rispecchia degli schemi molto vecchi. Nascono in città dei bellissimi mercati della terra, e mentre il mercato c'è del passo, metà dei banchi sono chiusi, sono abbandonati, un terzo di quelli che attualmente sono attivi ha un ricambio troppo veloce di persone che iniziano l'attività e poi mollano, ha dei problemi finanziari. È una struttura di proprietà del comune che è data in concessione a un consorzio di commercianti.
Sì.
Ora, noi abbiamo visto nel mercato quello che il mercato è e potrebbe essere. Quindi ci siamo avvicinati a queste persone, abbiamo proposto un percorso di rilancio, recupero e di utilizzo di quello spazio per tutto quello che potrebbe dare, cioè un centro nella logica dei mercati che forse ormai si leggono sui libri di storia, ma in qualche altra città i mercati sono ancora dei cuori pulsanti dove si fanno tante cose, non solo comprare, ma anche incontrarsi, discutere,
certo,
e scoprire altre espressioni, eccetera.
Il mercato della zona della Cirenaica lo conoscete?
Certo, io abito in Cirenaica.
Ah, sì. Ho realizzato molte interviste in quella zona e proprio nel mercato, perché mi interessava raccogliere la voce pubblica delle persone che sono lì per lavoro, che lo frequentano.
Ecco, abbiamo utilizzato un piccolo incarico che i commercianti del mercato ci hanno dato a dicembre dell'anno scorso, volevano un po' di movimentazione natalizia. Noi invece abbiamo creato della movimentazione, ma abbiamo fatto anche un'indagine con un campione di commercianti e un campione di clienti, e abbiamo visto qual era la loro visione del mercato, cosa si aspettavano, come stava andando, eccetera. E questo per poter, abbiamo raccolto questi dati per poter costruire un percorso, progetto nel quale si portano nuovi commercianti di nuovo tipo, si portano forse delle aziende agricole, si porta della ristorazione, cioè della possibilità di assaggiare.
Avete già un titolo per questo progetto?
Come si chiama? Come si chiama?
Cantieri in erbe. Cantieri in erbe.
Ecco, bene, Cantieri in erbe.
Sì.
Allora, io vi ringrazio tantissimo di averlo presentato nell'occasione di questa ora, che era un'ora aperta.
www.rehabitat.org.
Esatto. Ecco. Retrattino habitat.
Bene, grazie.
Grazie a voi.
Ciao. Grazie a te. Ciao. Questa era appunto un'ora aperta al pubblico, a chi aveva l'interesse di interagire con la nostra radio e diventarne parte. Grazie. Di Paolo Ferrari.